Ben ritrovati a questo percorso che stiamo facendo sulla preghiera cristiana. E oggi è la seconda parte del percorso sulla meditazione. La scorsa volta ho detto che le due parti sono strettamente collegate, quindi diciamo che le cose che diciamo oggi rimangono un po' incomprensibili se non vengono collegati a ciò che abbiamo detto la scorsa volta. Quindi inviterei per chi partecipa a questa giornata per la prima volta di recuperare in qualche modo il discorso del mese scorso. Voi sapete che tutti gli incontri sono registrati e poi messi sul nostro sito, quindi se avete la pazienza di andare a recuperare quel materiale può esservi di aiuto. La parte di quest'oggi è una parte molto più pratica, nel senso che andiamo a definire che cos'è la meditazione secondo l'insegnamento di John Maine. Non è che facciamo meditazione oggi, ecco, ma gettiamo le basi per un possibile percorso di meditazione. Ma non vogliono essere delle conferenze queste, non vogliono essere delle lezioni. Il nostro è un ritiro che inizia al mattino, termina pomeriggio con l'Eucaristia di mezzo, astante a indicare proprio il taglio che vogliamo dare a questi incontri. Quindi è giusto anche invocare lo Spirito, invocare il Signore perché questa giornata, ecco, sia abitata da Lui essenzialmente. Come faccio di solito, leggo una preghiera. Questa volta traggo la preghiera da un grande teologo protestante, si chiama Karl Barth. Barth è stato un grandissimo teologo del secolo scorso, d'inizio Novecento, che ha influenzato tantissimo la riflessione della Chiesa evangelica, del protestantesimo. Bonhoeffer stesso si rifà molto a Karl Barth. È stato anche scrittore, è rimasto famosissima il suo commento alla lettera ai Romani durante i suoi anni di insegnamento, quindi ancora oggi viene citata come un caposaldo, ecco, dell'esegesi biblica, la lettera ai Romani di Karl Barth. Un tomo un po' impegnativo, ma ve lo cito così, ecco. Perché prendo Karl Barth? Perché oggi pomeriggio abbiamo il pastore protestante Luca Negro a parlarci della preghiera nella tradizione protestante, quindi cerchiamo sempre di collegare anche la mattina al pomeriggio in qualche modo, quindi mi sembra giusto respirare sempre a pieni polmoni, ecco, con la Chiesa intera. Padre Celeste, noi ti ringraziamo per la parola eterna, vivificante e salutare, che in Gesù tu hai detto e dici ancora agli uomini come noi siamo. Non permettere che l'ascoltiamo fuggevolmente e che siamo troppo pigri per obbedirla. Non ci abbandonare, resta con la tua consolazione presso ciascuno di noi, con la tua pace tra ciascuno di noi e il suo prossimo. Fa che la tua parola acquisti un po' di chiarezza nei nostri cuori, in questo luogo, presso i nostri cari, in questa città, nel nostro paese, su tutta la terra. Tu conosci gli errori e le macchinazioni che rendono ancora una volta e d'ogni lato la situazione attuale così oscura e preoccupante. Fa dunque levare un vento fresco che possa dissipare almeno le nebbie più spesse nello spirito di quelli che governano il mondo, nello spirito di quelli che si fanno governare da loro e soprattutto nei pensieri di quelli che formano l'opinione pubblica. Abbi pietà di tutti quelli che sono malati nel corpo e nell'anima, del gran numero di uomini che soffrono della vita, che sono smarriti e tormentati per la propria colpa o per quella degli altri, e particolarmente di quelli che in una simile situazione non hanno né amici né soccorso umano. Indica anche alla nostra gioventù quella che è la vera libertà e la vera gioia. Non lasciare i vegliardi e i morenti senza la speranza della resurrezione e della vita eterna. Ma tu sei bene il primo a cui stanno a cuore le nostre angosce e sei il solo che possa porvi rimedio. Ecco perché non possiamo e non vogliamo alzare gli occhi verso di te. Il nostro aiuto viene da te che hai fatto i cieli e la terra. Amen. È interessante che la spiritualità protestante, che evangelica, è sempre molto rivolta anche all'attuale, proprio all'attualità, alle situazioni concrete. Questo è un aspetto molto interessante. E vorrevo solo fare una correzione di una citazione la scorsa volta. Chi ha preso appunti la scorsa volta, con quell'elenco lunghissimo di passi, che riguardavano l'inabitazione dello spirito in noi, a un certo punto ho citato 1 Pietro 3,4. Faccio un'errata, corrige. Non è 1 Pietro 3,4, ma è 1 Pietro 3,15. Quindi, così, per amore di precisione, ecco, facciamo una correzione. 1 Pietro 3,4. Allora, il tema... 15. Sì, non 3,4, ma prima 3,15, sì. E l'incontro di oggi, abbiamo detto, è la logica conseguenza di tutto ciò che è stato detto la scorsa volta, e adesso scendiamo un po' nei particolari. Vi propongo la meditazione secondo l'insegnamento di John Maine. È una proposta, ovviamente, non è che questa è la meditazione, e non è che noi dobbiamo meditare. La meditazione è una forma di preghiera e la meditazione di John Maine è una proposta di meditazione. Poi chi la sente propria, la fa propria, può essere un bel cammino per il proprio percorso personale, per la propria crescita anche, ma ci tengo a dire che è proprio solo una proposta. E parto da un assioma che recita così: spesso la soluzione più semplice è anche la più efficace. Questo è un assioma molto, molto vero. Spesso la soluzione più semplice è anche la più efficace. Faccio un esempio tratto dalla nostra esperienza quotidiana. Non so, provate a pensare, stai lavorando al computer e ti va in tilt il computer. E giri di qua, giri di là, non vieni a capo di nulla, anzi complichi la situazione perché cominci a fare disastri, e poi, preso dalla disperazione perché stavi lavorando a qualcosa di importantissimo, non salvato, telefoni all'amico, perché tutti hanno l'amico informatico, quindi in quel momento il salvatore, può salvarti. È interessante vedere come la parola salvezza ormai è soltanto più in ambito informatico, in ambito calcistico, no? E quindi la squadra lotta per la salvezza, è importante salvare nel computer. In ambito cristiano ormai non ha più senso parlare di salvezza. Beh, tu telefoni a questo grande ingegnere informatico specialista e la prima cosa che ti dice... ma hai provato a spegnere e accendere? È un must. Quindi tutta questa grande sapienza informatica, alla fine, hai provato a spegnere e riaccendere? E molte volte la cosa funziona. Allora, è vero che molto spesso la soluzione più semplice è anche la più efficace. Vi lascio un passo, non possiamo stare lì a leggerla, ma un passo tratto dal primo, dall'Antico Testamento, dal secondo libro dei Re. Siamo al capitolo 5, i versetti che vanno dall'1 al 14. Andatevelo a leggere poi con calma questo capitolo, perché è importante. Secondo libro dei Re, capitolo 5, i versetti che vanno dall'1 al 14. È un racconto famosissimo del lebbroso, dell'esercito nemico di Israele, di un guerriero molto valoroso che appunto è malato di lebbra, e nell'Antico Testamento essere malati di lebbra voleva dire essere morti. E gli viene mandato un profeta di Israele, Eliseo, che gli dice: vatti a bagnare 7 volte nel fiume di Israele. E lui si arrabbia, questo guerriero si arrabbia molto, perché dice: ma come, una malattia come la mia? Io pensavo che tu, essendo profeta, facessi delle cose incredibili su di me, chiedessi l'aiuto di qua chissà quale Dio, e mi dici di andare a bagnarmi, a lavarmi in un fiume, no? Vedete? E lui dice: ma fallo, prova a farlo. Vabbè, allora tanto va e rimane guarito. È un passo molto interessante per dire che veramente a volte ci aspetteremmo soluzioni dopo pratiche molto complesse, molto sofisticate, invece no. Anche nel campo dello spirito la soluzione, diciamo, il compimento del cuore può giungere veramente attraverso processi molto molto semplici. Ecco, perché dico queste cose? Perché la meditazione che viene proposta da John Maine va proprio in questa linea. Cioè, è talmente semplice, non dico facile, stiamo attenti che tra facilità e semplicità c'è una grande differenza, è molto semplice, anzi è talmente semplice la meditazione proposta da John Maine, che rischia di essere, di apparire banale. Ci si aspetterebbe qualcosa di molto complesso, invece è solo semplice. Ma voi sapete che spesso le cose semplici sono anche le più difficili da farsi. L'esempio di Seconda Re che abbiamo citato lo dice lunga. Infatti, cosa c'è di più semplice che una pratica, non parlo di tecnica, una pratica che si limita a chiedere immobilità assoluta, escludere dalla propria testa immagini, pensieri, parole, e ripetere soltanto una sola parola per tutto il tempo della meditazione? Cioè, cosa c'è di più semplice di questo? Stare seduti, eliminare per quanto è possibile tutto dalla propria testa, quindi togliere, non aggiungere, togliere, e ripetere una parola. Allora, se voi cominciate a fare questo, vi accorgerete che la cosa più semplice, ma è la più difficile a compiersi, veramente. Appunto perché è troppo semplice, è troppo semplice. E noi siamo molto, molto complicati, proprio ontologicamente, proprio nell'essere, siamo complicatissimi. Allora, visto che l'incontro di stamani verte proprio sulla meditazione secondo l'insegnamento di John Maine, la prima cosa che ci terrei a passarvi è: chi era John Maine? Chi è sto fantomatico John Maine? Abbiamo anche una foto di John Maine. nacque a Londra il 21 gennaio del 1926, da una famiglia irlandese, di tradizione cristiana, cattolica. Studiò legge, un'intelligenza anche brillante, imparò il cinese e, in quanto appunto conoscitore del cinese, viene mandato per il Ministero degli Esteri in servizio in Malesia. Va in Malesia e comincia a trattare di commercio, cioè fa un lavoro molto, molto commerciale. A Kuala Lumpur conosce, e gli stanza a Kuala Lumpur, e lì conosce uno swami indiano che lui inizia alla meditazione, cioè lui viene a conoscenza di questo swami, rimane affascinato per il fatto che questo swami spesso lo vede in meditazione e gli dice: ma cosa stai facendo? Medito. Allora John Maine comincia a interessarsi. Vi leggerò dei passi, perché quando John Maine parla è molto chiaro, ecco. Mi avvicinai a questo swami e lui mi domandò se fossi un uomo di fede. Gli risposi che ero cattolico. Allora mi chiese se meditavo. Gli risposi che tentavo, e al suo invito descrissi in breve quello che conoscevamo come il metodo di meditazione di Ignazio. Tenete conto che nel cristianesimo, ancora oggi, quando si parla di meditazione, il grande insegnamento che è stato passato è sempre stato quello della meditazione di Ignazio di Loyola, cioè la meditazione ignaziana, appunto, che vedremo che è proprio il contrario della meditazione che farà passare John Maine in Occidente. La meditazione ignaziana è tutta volta al pensare, al meditare, ma no? Che è rimasta anche, faccio un esempio molto semplice, ma la dice lunga, no? Molte volte chi recita il rosario nel cattolicesimo, molto spesso il mistero viene introdotto con questa parola: meditiamo il mistero, non so, del Gaudio, un terzo mistero del Gaudio, meditiamo. In cosa consiste meditare? Che mentre reciti questo lunghissimo mantra che è l'Ave Maria, sei chiamato a pensare, proprio Ignazio invitava a pensare proprio le scene. Quindi, non so, Gesù flagellato alla colonna, devi proprio pensare Gesù che viene flagellato a una colonna, frustato, perché questo ti aiutava a entrare nella scena. Allora, quando lo swami indiano chiede a John Maine: ma tu mediti? Sì, medito nel senso della meditazione ignaziana. Restò un po' in silenzio, quindi con gentilezza osservò che la sua tradizione meditativa era completamente diversa. Per lo swami scopo della meditazione era giungere alla consapevolezza dello spirito dell'universo che abita nei nostri cuori. Vi ripeto questo aspetto che è importantissimo, ci siamo fermati tutta la scorsa volta in realtà su questa affermazione. Per lui meditazione era giungere alla consapevolezza dello spirito che abita nei nostri cuori, e così recitò questi versi delle Upanishad. Sentite che bella questa affermazione delle Upanishad. Lo spirito contiene tutte le cose, tutte le opere e i desideri, e tutti i profumi e i sapori. Egli dispiega l'intero universo è in silenzio verso tutto e amorevole. Questo è lo spirito che è nel mio cuore, questo è Brahman. Questa è la citazione di John Maine, scusate, dello Swami, cosa intendeva lui per meditazione. Continua John Maine. Continuai a visitare il santuomo regolarmente e questo è quanto mi disse durante la mia prima visita. Così mi parlò: per meditare devi fare silenzio, devi essere quieto e ti devi concentrare. Nella nostra tradizione conosciamo un modo per arrivare a quella calma, a quella concentrazione. Noi usiamo una parola chiamata mantra. Per meditare, quel che devi fare è scegliere questa parola e poi ripeterla con fede, amore, di continuo. Questo è tutto sulla meditazione. Di fatto, non ho altro da dirti. E ora meditiamo. Così ogni settimana per circa 18 mesi mi recai da questo santo uomo di Dio e sedendogli accanto con lui meditavo per una mezz'ora. Mi disse che, provata la serietà della mia ricerca, era assolutamente necessario meditare 2 volte al giorno, per 30 minuti. Egli disse: meditare solo quando viene a trovarmi sarebbe superficiale. Per tutta la durata della meditazione nella tua mente non devono esservi pensieri, parole e immagini. L'unico suono sarà il suono del tuo mantra, la tua parola. Mentre pronunciamo questo suono armonico dentro di noi cominciamo a costruire una risonanza. Tale risonanza ci conduce allora verso la nostra propria interezza. Cominciamo a sperimentare l'unità profonda che tutti possediamo nel nostro stesso essere. Ecco, John Maine per 18 mesi entra in questa meditazione, medita una volta alla settimana per mezz'ora con lo Swami e poi tutti i giorni comincia a meditare 2 volte al giorno per mezz'ora, mezz'ora al mattino, mezz'ora alla sera. E lui dirà che la sua vita piano piano cambiava. Dopo il servizio in Malesia torna in Occidente, torna in Europa, dove diventa professore di diritto, è un laico, lui è un laico, e continua a meditare, cioè non perde questa pratica meditativa. Al Trinity College di Dublino insegna legge. Nel 1958 decide di entrare tra i benedettini, decide di fare questo grande salto e continua a meditare, almeno pensa, di poter continuare a meditare anche nella formazione da benedettino. Ma qui succede qualcosa di grave perché il suo maestro di formazione, lui è novizio, poi fa tutto il cammino, comunque il suo maestro gli dice: caro John, tu devi smettere di meditare, perché la meditazione che tu fai non è cristiana. Devi tornare alla meditazione come l'abbiamo sempre insegnata noi, in Occidente. Per lui, se leggete dei libri di John Maine, c'è la sua biografia, per lui è un dramma, perché gli casca il mondo, perché la sua vita stava cambiando con questa meditazione. Quindi, e lui cosa fa? Non è che medita di nascosto. Lui, in virtù dell'obbedienza, smette di meditare. Molto bello questo passo, lui dice: io credo nell'obbedienza, quindi ho smesso sapendo che qualcosa di grande comunque sarebbe avvenuto. Quindi con grande dolore, con grande sofferenza, smette di meditare, passano gli anni di formazione e nel 69 scopre un autore che per lui diventerà fondamentale, un monaco del IV secolo, un monaco cristiano che si chiama San Giovanni Cassiano, e a questa lettura veramente John Maine gli si spalanca un mondo, nel senso dice: non è possibile. Cosa scopre in Giovanni Cassiano? Scopre che nel IV secolo dopo Cristo tutte le cose che ha imparato in Oriente erano già state dette. È impressionante. Cioè, nelle conferenze ai monaci, le conferenze ai monaci sono state raccolte in due tomi, in due volumi, tradotti in italiano anche per Città Nuova. Ecco, nella decima conferenza ai monaci, Giovanni Cassiano, ovviamente in maniera altra che l'Oriente, ovviamente col suo linguaggio, ha già indicato una via di meditazione ai suoi monaci. E lui rimane folgorato, dice, ma allora posso continuare a meditare. E infatti ricomincia a meditare come aveva imparato. Vi leggo un pezzettino. Fu con meraviglioso stupore che lessi nella conferenza decima della pratica di impiego di una solo breve frase per l'ottenimento della quiete necessaria alla preghiera. E qui cita Cassiano, e Cassiano dice: in questo modo la mente scaccia e riprime la ricca e vasta materia di tutti i pensieri, riducendosi alla povertà di un solo versetto. Leggendo queste parole in Cassiano e il capitolo decimo della conferenza ai monaci, ero ancora una volta arrivato a casa, ritornando alla pratica del mantra. Quando Giovanni Cassiano dice: l'unico modo per cacciare tutti i pensieri, cioè arrivare alla quiete della mente fondamentale della vita spirituale, l'importante è arrivare alla povertà di un solo versetto, cioè recitare un solo versetto. Questo è il mantra. Un vescovo illuminato di Melbourne dice, quando ormai John Main comincia a portare anche fuori dal convento questa pratica meditativa, gli dice: caro John Main, tu devi fondare un monastero benedettino dove si insegni solo questa pratica, la pratica della meditazione cristiana secondo l'insegnamento di Evagrio, di Cassiano. Vedete le menti illuminate, eh? Quello che aveva informazione, ha detto: smettila di meditare. Il vescovo gli dice adesso: tu mi fondi un monastero dove si insegni al laicato, soprattutto ai laici, questo metodo di meditazione. Lui obbedisce. John Main morirà il 30 di dicembre del 1982. La sua opera ovviamente è stata portata avanti da chi credeva in questa pratica, è stata portata avanti dal World Community for Christian Meditation, che è questa grande organizzazione della meditazione cristiana che ha sedi in tutto il mondo, quindi in tutto il mondo ci sono piccole sedi dove si porta avanti questa preghiera, ci si trova una volta alla settimana, con l'impegno ovviamente di continuare a meditare a casa. È importantissimo trovarsi almeno una volta alla settimana. Ora, questi centri sono diffusi in tutto il mondo, anche in Italia sono molto diffusi, alcune città ne hanno più di uno, Firenze ad esempio ne ha quattro, il centro per l'Italia è Brescia, tra l'altro, il punto di riferimento è proprio a Brescia. A Torino c'è un piccolo centro in via dei Mercanti, che è una traversa di via Garibaldi. Quindi chi volesse accostare questo mondo può andare là, ma poi vi dico qualcos'altro. Allora, a questo punto non ci resta altro che approfondire questa meditazione che ha cambiato la vita di John Main. Oggi è portata avanti dal successore di John Main, che si chiama Padre Freeman, Lawrence Freeman, anche lui benedettino, che ha il compito, ha l'incarico di seguire tutti questi centri mondiali di meditazione cristiana. Leggo un brano di John Main e commento questo brano, quindi adesso ci affidiamo alle parole di John Main, poi ogni tanto ci interrompiamo e approfondiamo. I testi precedenti li ho tratti da questo libretto, Imparare a meditare, dove lui dove sono raccolte tre o quattro, mi sembra quattro, conferenze che tenne i suoi confratelli monaci in America, e poi la seconda parte è di Lawrence Freeman. Mentre adesso traggo queste parole da un altro libro, e poi ve le cito in bibliografia, ma tanto per dire, La via della non conoscenza. Qui viene sempre fuori l'antivirus, ma... Speriamo che non sia accesa. Allora, vi leggo il testo. Per poter meditare bisogna imparare ad essere immobili. La meditazione è perfetta immobilità del corpo e dello spirito, ed è in quella immobilità che apriamo il nostro cuore all'eterno silenzio di Dio, per essere trasportati fuori da noi stessi, al di là di noi stessi, dalla forza di quel silenzio. La prima cosa da imparare, abbiamo detto, è sedere del tutto immobili, seguendo l'unica fondamentale regola che prescrive di mantenere la colonna vertebrale quanto più eretta possibile. Prima di ciascuna meditazione stiamo seduti immobili per un paio di minuti. Scegliamo una posizione comoda, la schiena dritta e gli occhi possibilmente socchiusi. Allora, lui invita a tenere la posizione... Facciamo consenti. No. Posizione seduta. Allora, la meditazione si fa da seduti, non si fa da in piedi. Ci si può sedere a terra, su una sedia, su una panchetta da meditazione, ci si siede dove si vuole. A terra l'ideale sarebbe assumere la posizione scusate che abbiamo problemi con sto Allora, abbiamo detto che la posizione deve essere seduta, ci si siede dove si vuole. A terra l'ideale sarebbe assumere la posizione del loto. Chi ha fatto un po' di yoga sa che la posizione del loto è praticamente impossibile. Consiste nel mettere il piede destro sulla coscia sinistra e il piede sinistro sulla coscia destra. Vi assicuro che è molto dura. Allora si può assumere la posizione del mezzo loto, ma anche questa è dura, oppure la posizione birmana, ci si sieda come si vuole. Ecco, John Maine, tra l'altro, è stato tantissimo in Oriente, ma quando fa passare in Occidente la meditazione non si ferma su queste cose, anche sul respiro, ad esempio. Lui dice, non concentratevi sul respiro, verrà da sé. Mentre voi sapete quanto nella tradizione Zen, ad esempio, è fondamentale sia la posizione che il respiro. Nella meditazione cristiana no, poi diremo qualcosa sul respiro, cioè, può aiutare molto il recitare il mantra sul respiro e sulla modulazione del respiro e anche sul battito del cuore. Però lui dice, non è questo l'importante è rimanere immobili. Quindi una volta che assumete la posizione, la seconda condizione necessaria, e su questo lui insiste tantissimo, è proprio la perfetta immobilità. Lui dice, verrà voglia di muoversi, di grattarsi il naso, di aprire gli occhi, ma rimanendo immobili si impara una grande lezione di distacco dal nostro egoismo, dall'ossessione di sé. Quindi questa immobilità non è fine a se stesso, è un'educazione a non rispondere immediatamente a delle sollecitazioni. Ad esempio, innanzitutto, se tu ti siedi e vuoi rimanere immobile e pensi, e se mi venisse da grattarmi l'orecchio, state sicuri che vi insorge un bisogno irreprimibile di grattarvi l'orecchio. Però se tu cominci a concentrarti e ti venisse anche prurito da qualche parte, cosa succede se non ti gratti? Forse noi non siamo abituati perché ci grattiamo, ma provate a fare l'esperienza. Se voi ovviamente siete in un certo atteggiamento, se vi viene da grattarvi, ma anche veramente con grandissima, il prurito vi passa. È incredibile, eh? No, ve lo dico per esperienza, nel senso che non è che dico le cose così. E può sembrare strana questa cosa, no? Quindi per lui dice, l'immobilità esterna in realtà è un'educazione a una immobilità interiore. E quello è lo scopo, ovviamente, dell'immobilità. Quindi non tossisci, non deglutisci, anche perché non ti viene da tossire. Non deglutisci, verrà chiesto di chiudere gli occhi, quindi non apri gli occhi, immobilità assoluta. Una volta che tu hai assunto una posizione delle mani, che scegli tu, ovviamente la più comoda, non le muovi più, e avanti così. Quindi sedere semplicemente immobili per un tempo determinato è una vera e propria esperienza di trascendenza dal desiderio. Impari a trascendere, andare oltre ai tuoi desideri. Seduti così, per quanto immobili ci riesci di stare, sono sempre parole di John May, si inizia a ripetere la nostra parola. Ecco, lui insiste, John May insiste nel dire che la posizione che si assume, qualunque essa sia, seduta, deve essere comoda, cioè non in tensione, inutile stare mezz'ora tesi, perché poi ti viene un male alla schiena che è incredibile, no? Ma deve essere una posizione comoda, ma vigile, cioè non rilassata, perché dopo 3 minuti tu dormi, eh? Quindi è importante questo binomio, comodo-rilassato. Scusa, comodo va vigile, comodo e vigile. Sono le due parole su cui John Mayne insiste tantissimo. E John Mayne dice, non pensiate che l'immobilità sia statica, passiva. Nella pace, nella quiete, troviamo il Dio che genera e sostiene il mondo intero. Lo scopo è arrivare a quella pace, a quella quiete interiore attraverso l'immobilità esteriore, grazie alla quale troviamo il Dio che genera e sostiene il mondo intero. Perché vi dicevo che questo incontro è profondamente legato al precedente? Perché cosa sta a monte di tutto? Il fatto che noi ci portiamo dentro di noi risiede lo spirito, il Dio vivente, è dentro, quindi noi tutto quello che stiamo facendo è per entrare in contatto con questo Dio. Quindi la posizione, schiena ritta, lui chiede la spina dorsale, ecco, lui dice, la posizione può essere quella che vuoi, loto, mezzoloto, birmana, seduta, su una sedia, su una panca, dove vuoi, l'importante è che la spina dorsale sia perfettamente retta, questo lo chiede. Poi abbassare dolcemente le palpebre, quindi posizione seduta, schiena, spina dorsale retta, possibilmente la testa non reclinata, perché deve aiutare al respiro, quindi perpendicolare proprio di continuo con la spina dorsale. Recitare il mantra. Viene chiesta l'occhio chiuso e le palpebre, lui dice abbassare le palpebre, che non è chiudere gli occhi, no? È qualcosa di ancora più delicato. E qui ci si inserisce a questo punto in quello che per lui è fondamentale. Per lui è fondamentale, infatti se leggete i testi di John Maine, come un mantra, ecco, dice l'importanza del mantra. A noi cristiani occidentali, perché penso che la cosa sarebbe un po' diversa forse se ascoltassimo qualche cristiano dell'estremo oriente, ma per noi cristiani la parola mantra fa un po' paura. Ma cos'è questo mantra? E allora noi andiamo a recuperare tutta quella tradizione dell'estremo oriente, e lo zen, yoga, queste cose. No. La parola mantra, bisogna riconciliarsi con la parola mantra. La parola mantra è una parola di origine, ovviamente, quella sanscrita. E quante parole in italiano hanno origine sanscrita? Che significa semplicemente preghiera. O anche formula sacra. Ma l'interessante è che nella parola mantra c'è questa radice man, che potrebbe essere anche tradotta, qualcuno traduce con questa formula bellissima, pensiero che offre protezione. Io l'ho trovata bellissima questa definizione di mantra. Cioè il mantra è una parola che ti aiuta a proteggerti. Da che cosa? Dall'attacco dei pensieri nemici. Infatti il mantra, vedremo, ti serve per arrivare alla quiete della mente, perché noi quando ci mettiamo a pregare siamo bombardati da pensieri, da tutti i pensieri. Ecco, il mantra è come un fortino che ti fa da protezione a questi pensieri. Per questo che lui dice che siano 20 minuti, che sia mezz'ora, l'importante è che tu non abbandoni mai e poi mai questa parola, mantra, il mantra. Ecco, Cassiano, quando diceva ai suoi monaci, arrivate alla povertà di un solo versetto, diceva proprio questo, la ripetizione continua del mantra. Sentite cosa dice, vi leggo ancora perché è importante Cassiano, per dire che i primi padri, i primi scrittori sacri avevano già detto tutto. In questo modo, con la ripetizione, la mente scaccia e reprime la ricca e vasta materia di tutti i pensieri. E voi dite, sì, ma se io scegliessi di meditare, quale parola scelgo? John Maine dice, scegliete la parola che volete. Io vi consiglio, ed è la parola che è stata assunta praticamente da tutti i centri di meditazione nel mondo di John Maine, lui dice, io vi consiglierei la parola Maranatha, scritto come vedete nella slide, Maranatha. Perché innanzitutto è una parola molto semplice, costituita da quattro sillabe uguali, ma, ra, na, ta, anche facile da ricordare. Ora, può voler dire tre cose, diciamo, a livello, se volessimo fare una esegesi della parola. È una parola aramaica, non ebraica, aramaica, che gli studiosi dicono che può voler dire tre cose, ma vedete che tutto sommato la radice è sempre la stessa. Il nostro Signore è venuto, a seconda dell'accento, a seconda di come dividere le sillabe, comunque il nostro Signore è venuto, oppure il Signore è presente, è venuto, il Signore nostro, oppure un'invocazione, Signore nostro, vieni. Nella scrittura, nella Bibbia, è tradotto sempre con questa terza possibilità. Vieni, Signore Gesù. Ecco, viene tradotto così. Comunque, Signore nostro, vieni, invocazione. Perché John Maine invita a recitare questa parola, questa parolina? Anzitutto perché è aramaica, e voi sapete che l'aramaico è la lingua parlata da Gesù, quindi è una parola sicuramente di quell'ambiente. Poi perché è la più antica preghiera utilizzata dalla Chiesa. Questa invocazione, Maranatha, vieni Signore Gesù, era considerata una preghiera antichissima della Chiesa, quindi nel recitarla noi ci colleghiamo con la tradizione. Terzo motivo, San Paolo termina la prima lettera ai Corinzi con questa preghiera. Infatti chiude prima Corinzi con Maranatha, vieni Signore Gesù. Oppure, altra motivazione potrebbe essere il fatto che era una parola cara anche a San Giovanni, l'Evangelista, che chiude l'Apocalisse, quindi con questa parola, in Apocalisse 22:20, l'ultima parola è Maranatha. Ma chiudendo l'Apocalisse, voi capite che è la parola che chiude tutta la Bibbia, tutta la rivelazione cristiana. Quindi lui dice, è una parola pesante, Quindi per scegliere un'altra, scegliamo questa, che è una parola veramente potente, è una preghiera fortissima. Inoltre si trova anche nella Didache. La Didache è un testo della prima comunità cristiana, fa parte degli scritti dell'età apostolica, la troviamo anche lì. Quindi vuol dire che la prima comunità apostolica pregava, abbiamo già detto, con questa preghiera. Ora, il ripetere dei mantra, ripetere delle parole, è sempre stato un classico, tenete conto che altre parole potevano essere Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di me peccatore. Questa è la preghiera che viene recitata nella preghiera di Gesù nel mondo ortodosso. Voi sapete che il mondo ortodosso, la tradizione ortodossa, usa una preghiera continua, la preghiera del cuore, la preghiera insegnata dal pellegrino russo, la preghiera usata è Signore, è una frase, non è una parola, e la frase è Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di me, peccatore. Ma voi capite che è molto lunga. Io parlavo ad esempio con un monaco che ha tenuto qui una conferenza sul cibo, il vegetariano, e mi diceva che loro ad esempio in comunità hanno fatto proprio la preghiera di Gesù, ma non recitano tutta questa parola perché può indurre in distrazione, e si limitano a Signore pietà, Signore Gesù Cristo, figlio delle due abbi, pietà, quindi scelgono soltanto Signore e pietà, Signore e pietà. Ma poi ce ne sono tantissime altre, ad esempio Deus in adutorium me intende, Signore, o Dio viene a salvarmi, un'altra invocazione che è stata usata nel corso dei secoli. Ma noi stiamo all'insegnamento di John Maine e ci fidiamo di lui quando dice che forse conviene proprio usare questo. Poi dice, occorre meditare due volte al giorno. E voi sapete che abbiamo ascoltato lo Swami che lo invita proprio a meditare due volte al giorno. Almeno 20 minuti, cioè John Maine dice non meno di 20, non più di 30, quindi il gap è proprio tra i 20 e i 30 minuti. Lui dice l'ideale sarebbe 30 minuti. Sì, ovviamente chi inizia con 20 minuti. Poi aumenti un pochino, aumenti un minuto, due minuti, 20 minuti. Ecco, il tempo è importantissimo. È importantissima la fedeltà. La fedeltà. Ecco, John Maine dice, se tu pensi di non avere 20 minuti al mattino, 20 minuti alla sera, se lo metti già di default, cioè sai già che non, allora lascia perdere, non iniziare neanche a meditare, perché è la fedeltà che conta. Per questo che ci vuole una grande disciplina per meditare. Freeman ha detto una cosa molto bella nel suo testo. Freeman dice: se tu pensi di non avere 20 minuti al mattino prima di colazione o 20 minuti alla sera prima di cena per meditare, allora hai proprio bisogno di meditare. Guardate che è geniale sta cosa. Se tu pensi che nella tua vita non trovi 20 minuti al mattino, allora sei messo male, sei messo molto male, quindi hai proprio bisogno di meditare. Quindi capite che per tutta la durata della meditazione nella mente non dovrebbero esserci pensieri, parole e immagini. Cioè in quei 20 minuti non devi pensare a quello che hai fatto se sei di sera, a quello che farai, non ti organizzi la giornata, non pensi neanche ai tuoi figli, non pensi neanche ai tuoi genitori, non pensi neanche al tuo partner, non pensi neanche alle cose, non pensi neanche a Dio. Cioè sono 20 minuti, mezz'ora. Non voglio parlare, non voglio usare la parola vuoto che non torna bene in questo contesto, ma sono 20 minuti in cui l'unica parola, unico suono è il mantra. Tutto il resto deve cessare. Anche i pensieri splendidi sulla Trinità, su tutti i problemi teologici, tutti i pensieri mistici, no, niente, nessun pensiero, nessuna parola. Neanche la parola, tolto il mantra, nessuna parola, né di lode, né di ringraziamento, né rosari, nulla. Neanche immagini. Vi ricordate la meditazione insegnata da Ignazio? Nessuna immagine. Infatti questa tradizione, questa modalità viene anche chiamata preghiera di povertà, è una preghiera assolutamente povera, povera. Solo il suono del mantra che va scandito lentamente, mentalmente, neanche con le labbra, mentalmente. Allora voi dite, ma se io recito il mantra sto pensando al mantra, e allora? No. Cioè, inizialmente penserai al mantra perché devi concentrare, ma poi piano piano, ecco, quando io dico piano piano non vuol dire da un giorno all'altro, stai qui, va Patrizia, cos'è? Ecco, facciamo 4 ore, perché penso che entro 4 ore possiamo finire. Ecco, quando in questione di tempi non dobbiamo pensare che dopo 2 settimane vedi qualcosa, riesco già a non avere pensieri, no. Lui, vedo la scorsa volta, a mo' di battuta lo diceva John May, ma forse qualcosa dopo 20 anni cominci. Cioè nel senso, per dire che non devi attenderti nulla dalla meditazione. Perché respiri? Per vivere, no? E questa è la meditazione. Cioè lo scopo non è uno scopo immediato, uno scopo che puoi vedere, no? Ma è come un fiore che cresce, lentamente cresce, e il fiore non si domanda perché, cosa mi sta succedendo. Cresce, splende. Perché? Perché permette al sole di illuminarlo. Allora lui dice, ecco, vi dicevo che sicuramente verranno dei penserai al mantra, ma piano piano vedrai che rimarrà soltanto l'eco del mantra, non è importante il mantra. Infatti tu non devi pensare a quello che vuol dire il mantra, Signore Gesù vieni o il Signore è venuto, no, ti serve soltanto, tu sai che è una parola potente e basta, tu la reciti, ma non la pensi. ti serve soltanto per fare il tuo fortino, cioè impedire che pensieri arrivino. È un baluardo, il mantra è questo, guai ad abbandonarlo, dice John May. Quindi soltanto ti entrerà dentro, tu lo ripeti lentamente, senza fretta, scandendolo per sillaba, ma, ra, na, ta, ma, ra, na, ta. Vannucci, Giovanni Vannucci, che ha preso questo tipo di meditazione, lui dice, consiglia, ma non è John May che lo dice, ma Vannucci dice, sarebbe interessante come scandire le sillabe del mantra. E qui viene introdotta tutta la tradizione dell'esicasmo, dell'ortodossia, che dice di scandirlo con il battito del cuore. Quando ti metti a meditare, ascolti il tuo battito, non so se fa, tu scandisci le sillabe con il battito del tuo cuore. È un'esperienza alla fine in cui tu non preghi più, tu diventi preghiera, capite? Diventi preghiera. E guardate che se voi se riusciste a entrare in questa immobilità assoluta, non hai neanche bisogno di ascoltarti il polso per sentire il tuo battito, ma lo senti, è impressionante, ma è così. Tu senti il tuo cuore che pulsa dentro di te. Allora fai coincidere le sillabe del mantra di Maranatha con il tuo battito del cuore. Però dico, John Main dice, questa cosa verrà. Verrà. La meditazione è un viaggio. Il mantra è una sorta di mezzo di trasporto, fatto di calma e concentrazione. Provate a pensare a un viaggio. Il viaggio, sei in un volo aereo a 8.000 o 10.000 metri di altezza. Il viaggio, tu stai viaggiando perché ti stai andando verso una meta, che per te è importante quella meta, se non saresti partito. Ora, il viaggio, dice John May, è solo un'immagine di John May, dice, il viaggio può essere bellissimo, quindi tu puoi guardare fuori dal finestrino, possono esserci anche paesaggi bellissimi, può esserci il cielo azzurro, può esserci il sole, può essere. Ma il viaggio può essere anche molto difficile, tempesta, uragani, buio, nebbia, ma non per questo, dice John May, dice al pilota, scusi, io vorrei scendere perché è proprio un viaggio che non mi piace. No, tu stai, capite, possono arrivarti i pensieri e state certi che i pensieri verranno continuamente, ma non è questo l'importante. Ecco perché è importante il mantra, perché diventa una sorta di salvagente. Arrivano i pensieri, non ti importa, tu l'importante è non seguirli, non coltivarli. Ti arrivano, boom, ripeti il tuo mantra. Ecco, il mantra è importante perché diventa un'ancora di salvezza, è un salvagente. Sapete qual è il problema? Il problema è dopo quanto ti accorgi di stare seguendo i tuoi pensieri, perché non te ne accorgi subito. Ti arriva un pensiero, tu lo cominci a coltivare, può darsi che siano passati anche 10 minuti. Non è importante, dice John May, ricomincia col tuo mantra. Poi forse diventeranno 8, 4, dopo 30 secondi ti accorgi di stare seguendo un pensiero. Vedete, l'importante è il mantra, è la parola. C'è una grande verità nella vita spirituale riguardo ai pensieri che dice le mosche più sono scacciate più ritornano. Tu non devi scacciare i pensieri. Come si fa a non pensare? L'importante è non coltivarli e non scacciarli. Non dà l'importanza. Occhio, anche quelli belli, non sono quelli impuri, quelli no. Anche il pensiero su Dio, anche quello. Quindi non cercare di eliminare le distrazioni. Diciamo qualcosa sullo scopo successo e insuccesso della meditazione. Vi leggo questa pagina, ancora continuo con John Maine perché dice una cosa molto importante. Meditando non facciamo che aprire il cuore alla pura realtà di quel flusso d'amore. Vedete, il flusso d'amore, la presenza, il Dio trinitario, ce lo portiamo dentro, è un flusso d'amore che c'è dentro. Cosa facciamo meditando? Gli lasciamo spazio. Lì dove ci sono immagini, parole, pensieri, non può fluire, perché è già stracolmo di tutto questo. Quindi creandogli questo spazio, lui può fluire. E fluendo cosa fa? Opera. Cioè il Dio dentro di noi non opera perché noi ci concentriamo, capite? Perché dipende da noi. No, lui opera. L'amore opera di per sé. Noi dobbiamo soltanto creargli le condizioni perché lui possa operare. Quindi, meditando, non facciamo che aprire il cuore alla pura realtà di quel flusso d'amore. Dove siamo quando meditiamo? Siamo in Dio. E dov'è Dio? È in noi. In tutta semplicità è questa la profonda convinzione della Chiesa originaria, di tutti i discepoli di Cristo. La presenza nel nostro cuore è quella del Cristo vivente. È compiuto supremo di ogni essere vivente che intenda compiersi appieno sul piano umano è quello di aprirsi a tale presenza. Non si pensi a Dio, non si pensi a se stessi, non si analizzi Dio né se stessi, si rimanga in silenzio, immobili, in sua compagnia, alla sua presenza. Ecco, meditare vuol dire stare alla presenza di Dio. Allora, cosa succede durante la meditazione? Mettiamoci in testa una cosa: con la meditazione non succede nulla. Cioè non vediamo cose concrete. Se ti mangi un chilo di cioccolato qualcosa succede. Ecco, se mediti non succede nulla. E se non ti piace meditare, vai in cucina e ti mangi un chilo di cioccolato. Così senti qualcosa. Ecco, nella meditazione non senti nulla. Cioè non mettiamoci a meditare per sentire qualcosa. Per trovare un po' di pace, per un po' di salute mentale. No, La meditazione è intesa, e questo è il suo fine fondamentale, a renderci pienamente consapevoli, totalmente inseriti, profondamente radicati in ciò che è. Cioè la meditazione è una questione di abitazione. La meditazione tratta dell'essenza. Vi ricordate Dio in Esodo cosa dice? In Esodo dice, quando Dio si rivela, io sono colui che sono, io sono l'essenza, io sono l'essere. Ebbene, con la meditazione faccio parte dell'essere, divento consapevole di essere nell'essere. È una questione di dimorare, di stare in. Lo sono già, ovviamente, ma ne divento consapevole. Meditare vuol dire essere aperti al nostro essere presenti. Smettiamo di essere superficiale, smettiamo di essere altrove, sono in quell'unico posto che fa per me. Quei 20 minuti di meditazione, mi sento a casa, ecco, sono a casa, sono dove devo essere. Ciò che si può imparare dalla meditazione è che il nostro essere raggiunge la pienezza quando si apre a colui che è io sono. Quindi la meditazione consiste essenzialmente nel situarsi al centro di sé. Questi 20 minuti sono, o mezz'ora, sono un momento di autocentramento. In uno stato di assoluta calma e silenzio. Provate a pensare a questa cosa, ve l'ho anche scritta nelle slide perché è un pensiero forse a cui non siamo abituati. In natura, ogni forma di crescita parte da un nucleo centrale per poi espandersi all'esterno. Provate a pensare. Tutto ciò che cresce parte da un centro, da un nucleo centrale. Ecco, con la meditazione è proprio questo. Io sono portato, inserito in questo nucleo centrale e poi pian piano vengo portato, dilatato all'esterno di me. Ma se non curo il centro, il nucleo centrale, in che direzione cresco? O cresco? Ecco. No. Quindi meditare è un ritorno all'origine di noi stessi. E quindi in Dio, perché Dio è al centro di noi. Quindi la meditazione rappresenta, può rappresentare per chi desidera, un'occasione meravigliosa offerta a noi tutti di rispondere a questo richiamo, perché nel cammino di ritorno verso la nostra origine, verso il nostro profondo, torniamo ad essere quello che dovevamo essere. È un ritorno all'innocenza. Vi ricordate, io l'ho detto nei mesi scorsi, un'affermazione molto bella di Vannucci diceva che dentro di noi, in questo centro, in questo punto intimo dove Dio risiede, neanche il peccato, neanche il male può fare irruzione. E noi con la meditazione possiamo entrare in contatto con questo nucleo puro, dove non è mai stato toccato dal male, dal peccato. È bello pensare che dentro di noi possa esserci un punto così. È la verità di noi, è la verità di noi. E cosa siamo noi? Se togliessimo il male che abbiamo fatto, il male ricevuto, le nostre fragilità, noi saremmo quello che è inscritto in questo punto centrale. E con la meditazione possiamo entrare in contatto con quello. C'è un nucleo originario dentro di noi. Sì, tanto ormai le slide erano ormai poche. Quindi, meditando, e questa era una slide, meditando ogni mattino, le dico io quali erano le slide, meditando ogni mattino e ogni sera ci si radica e si diviene esseri totali. Tradotto, diventiamo noi stessi. Meditando ogni mattina e ogni sera ci si radica, si diviene esseri totali. Per poter crescere, ditemi se non è vero, bisogna prima essere piantati, mettere radici. E poi curare tutto questo, coltivare tutto questo. Noi rischiamo di crescere senza aver messo radici. Ecco, meditare vuol dire piantare le radici in questo nucleo incandescente che abbiamo dentro. Ma voi capite, ed è l'altra parte che volevo dirvi, che se io vivo la meditazione, la ricaduta che tutto questo ha sulla mia vita pratica. E per questo che John May si accorse già in Malesia che la sua vita stava cambiando. Ma certo, perché se tu entri dentro a questo nucleo, la tua vita si trasforma. Non è più questione di volontà, di volontarismo. La tua vita etica, la tua vita morale, le tue relazioni, le tue parole, i tuoi pensieri, tutto viene trasformato perché hai dato retta, ti sei preso cura di questo centro originante. Molte volte noi ci impegniamo sull'esterno, ci impegniamo sulla parte etica, sulla parte morale dell'impegno, di quello che devo fare, devo dire, come dirlo, e i rapporti, le relazioni. Ma la parte fondamentale è questa, quella del dare credito a questa realtà che ci portiamo dentro. John Maine dice, se riusciamo a perseverare, perché la questione è la perseveranza, meditando ogni mattina e ogni sera, la nostra capacità di amore crescerà. L'esperienza di chi medita, non so se qualcuno avrà letto quel bellissimo libro che ho consigliato tante volte, di Pablo Dors, Biografia del silenzio. Lui racconta la sua vita dopo anni, 10 anni, mi pare, di meditazione. La nostra capacità di amore crescerà. Giorno dopo giorno, toccando sempre maggiori profondità, si allargano i nostri confini. Allora, l'ultima cosa, ma allora la preghiera di domanda, la preghiera di intercessione, l'ingraziamento, le preghiere a cui siamo stati sempre abituati, perché qui abbiamo detto, qui non ci sono parole, non ci sono ringraziamenti, non ci sono lodi, non ci sono richieste, non c'è nulla, non c'è nulla, preghiera povera per eccellenza. Ma tutte le altre non hanno ragione d'essere? Dedicheremo noi, forse fra 2 incontri, uno spazio alla preghiera di ringraziamento, di richiesta, di lode, ecco. Però Matteo 6,8, Gesù cosa dice in Matteo 6,8? Dice, il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. La nostra preghiera non è un informare Dio di qualcosa che non conosce, e neanche lo persuadiamo di cambiare idea su qualcosa. Allora, forse la preghiera meditativa è quella semplice preghiera di fede, fatta di silenzio, di non richiesta, di non desiderio, per permettere all'essenza, alla presenza, a questo Dio che è già in noi, di poter finalmente operare in noi quello che vogliamo, quello che vuole e non quello che desideriamo. Capite? E forse la preghiera di meditazione non esclude le altre, ma in qualche modo forse le supera, le ingloba, perché tu non chiedi più, ma un bene, per te o per altri, ma entrando in contatto con la fonte del bene gli permetti finalmente di elargirlo. Perché lui non elargisce quello che noi chiediamo, guai, sarebbe un distributore automatico. Dio non ci dona quello che chiediamo, ma chiede che noi ci disponiamo a porci in quella condizione per ricevere quello che lui desidera donarci, che è diverso. Allora forse la meditazione aiuta proprio in questo. La meditazione è apertura all'accoglienza di una presenza che già opera in noi. Bene, era questa la seconda parte della meditazione. C'era la bibliografia. Ma la bibliografia è in realtà quella che vi ho lasciato la scorsa volta, sono tutti i testi di John Main. John Main dice che per imparare a meditare bisognerebbe non leggere nessun libro di meditazione. Perché? Perché l'unico modo per imparare a meditare è meditare, quindi sedersi e meditare. È come se uno dovesse imparare a nuotare, no? Puoi leggere 100 libri sul nuoto, ma finché non ti butti in una piscina o al mare non impari, c'è poco da fare. E, comunque qualcosa di John Main, secondo me, per chi volesse, ecco, sarebbe necessario leggerlo. Vi ho citato questo veloce libro, Imparare a meditare, ce ne sono tutti di là. Tutti gli altri sono molto belli, sono tutti, diciamo che letto uno, sono letti tutti di John Main perché sono raccolti di sue conferenze. L'altro testo che ho citato è La via della non conoscenza, La via della non conoscenza. È molto bello questo perché sono brevi interventi probabilmente che John Main faceva prima di cominciare l'ora di meditazione, quindi sono state raccolte, sono due paginette per volta e io credo che meriti, perché è molto profondo, dice delle cose veramente grandiose, ma anche gli altri, ecco, questa è La via della non conoscenza. C'è un libretto invece rosso edito dalla Morcelliana, si intitola Abbracciare il mondo. E quello ve lo consiglio perché raccoglie, secondo i curatori ovviamente, il meglio di John Main. Quindi mette insieme un'antologia di testi. E sono testi veramente potentissimi. Vedete la slide. Imparare a meditare. Il cuore della creazione. Dalla parola al silenzio. La via della non conoscenza, che ho appena citato, Abbracciare il mondo, Il silenzio e la quiete. Il silenzio e la quiete è l'ultimo testo pubblicato su John Main, e cos'è? Un piccolo brano per ogni giorno, cioè sono 365 interventi di John Main sulla meditazione da leggersi uno ogni giorno, una sorta di diario, ecco. Poi Pablo Dors, Biografia del silenzio. Ve ne consiglio uno, Fuori bibliografia, questo è un bel testo, le case editrici sono sempre la stessa, Appunti di Bianchi. Non è di un cristiano cattolico, ma è di uno swami, lui si chiama Swami Chidananda, voi siete pura coscienza, il miracolo della meditazione nelle parole di un grande yogi vivente. E allora io credo che materiale l'abbiate parecchio. Volevo a questo punto proporvi, per chi desidera ovviamente, il primo martedì di marzo, se non sbaglio, primo marzo che è un primo marzo, noi qui in casa lanceremo, proponiamo, ecco, diciamo, la possibilità di meditare in questo modo. Quindi noi dal primo di marzo ci troviamo, non è un corso sulla meditazione, stiamo attenti, non si aprirà bocca sulla meditazione, l'abbiamo già detto oggi e la scorsa volta. ci si siede, ovviamente con uno schema, perché la preghiera è una preghiera che durerà un'ora, quindi verrà introdotta da un passo di John Maine, poi ci saranno 20 minuti di meditazione, poi ci sarà la lettura del Vangelo della settimana successiva, un piccolo commento, il Padre Nostro. Ecco, questo è lo schema che tutti i centri di meditazione del mondo fanno. Quindi noi desideriamo metterci dentro questa grande comunità per aiutare le persone a riscoprire questa preghiera un po', per forse assolutamente nuova, ma avete visto, antica, di 1600 anni. Quindi inseriamoci anche noi, per chi desidera, in questo, è una proposta che facciamo, quindi l'orario è tarda sera, tardo pomeriggio, dalle 6:30 alle 7:30, io terrei questo orario qui, dalle 18:30 alle 19:30, in modo che con un po' di corsa si può arrivare dopo il lavoro e poi si riesce ad andare via per preparare cena. È una cosa molto semplice, niente di... Vi ho detto che in via Garibaldi, in via dei Mercanti, quando attraverso via Garibaldi c'è questo centro anche che lo fa. Loro lo fanno il mercoledì sera dalle 6 alle 7 di sera. Loro ho detto, perché non proporlo qui? È una proposta. Prossimo ritiro. Ecco, l'unica cosa che chiediamo è di portarvi una, per chi desidera farlo seduto, una copertina, ecco, solo quello, perché il pavimento è freddo. Poi per il resto ci sono o la sedia o panchetti da meditazione, o ognuno sceglierà il suo modo. Il prossimo nostro ritiro è il 13 marzo e torno a ripresentare l'iniziativa estiva per le famiglie. Dall'1 al 4 agosto faremo questi 4 giorni in realtà di ritiro, vacanza a Saint-Ouen in Val d'Aosta, dall'1 al 4 agosto in una casa della diocesi di Aosta a Saint-Ouen e poi basta. A mezzogiorno ci sarà l'Eucaristia, alle 2:30 il pastore Luca Negro ci presenterà la preghiera nel protestantesimo. Come al solito chiedo se riusciamo a mantenere un clima di silenzio per aiutare a meditare, ecco, a tutti, fino a mezzogiorno. Grazie dell'attenzione. Ciao Pierino.
Ci vediamo mercoledì.
Va bene.
Aspetto il collegamento.
Ok, a posto. Ciao, ciao Piero.
Allora,
un momento mi sono perso. Un momento in cui tu devi dire.
Sì. Sì, dico ancora, mi è stato chiesto, ma può essere utile per tutti, questa recita del mantra va fatta a bassa voce, sottovoce, no, mentalmente, mentalmente. Perché se tu muovi le labbra è già un movimento, deve essere assoluta l'immobilità, quindi deve essere una cosa...
Musica?
Niente musica durante la meditazione. Niente musica, perché può distrarre. Gli occhi chiusi sono proprio per evitare anche distrazione.
Quindi posso fare due lettere io al mattino per dormire,
ma ha senso
che passino
aprire e chiudere, il senso è quello di aprire e chiudere la giornata.
Però se prevede proprio
O può essere nel pomeriggio, ecco.
Abbiamo una lista,
bisogna imparare la fermata. Sarebbe interessante.
Grazie.
Salutate per me, no?
Questo corso di meditazione è fatto da prima marzo, ma che giorno è?
È un martedì.
Tutti i martedì?
Tutti i martedì dalle 6:30 alle 7:30.
E questo lo sono io.
È il primo marzo, martedì 1 marzo, 6:30. Non è un corso, è proprio un momento di preghiera.
No, ho capito, l'ho chiamato corso per...
Dato che non credo alle combinazioni, ieri sono andata a un incontro, il tema della serata, a preghiera cristiana. Ho trovato delle cose molto simili, però, dato che si parlava del silenzio, no, interiore e esteriore, però questo sacerdote che peraltro io stimo molto, perché in realtà bisogna anche rispettare anche le idee che magari... Però diceva che dobbiamo chiedere a Dio di fare il silenzio dentro di noi. Però secondo me non è proprio divergente quello che dicevo, cioè, perché nel momento in cui stesso, in cui tu metti in silenzio, chiami questo silenzio.
Sì, però lo si crea, e per questo ci vuole una disciplina, è anche questione di disciplina fare questo silenzio interno.
Perché cioè, io quando metto in preghiera comunque chiedo di riuscire ad aprire il mio cuore, no? Che è quello che abbiamo già detto anche l'altra volta. Però proprio chiedere anche di liberarmi da... cioè una volta che faccio silenzio devo dire. Però ho trovato molte più.
Tante tradizioni, tante, questo è proprio buono, si sceglie questo.
No, però per la semplicità è molto bella, è molto...
Vedrai come è difficile, secondo me è difficile.
No, no, è...
Però è molto bella perché non è confusa.
È chiaro.
È molto chiaro, è come la ricchezza secondo me sono nella povertà, e allora in questa povertà assoluta Dio finalmente si fa sentire, perché lui che deve emergere, non è una conquista nostra. Noi non possiamo conquistare niente, dobbiamo, come una statua di marmo, no? Devi togliere perché la statua può emergere, allora, ma che ci dà dentro la statua, non diceva Michelangelo.
Michelangelo, infatti noi siamo matrici, no, comunque, però nel suo libro, una cosa che ho detto anche a Giuseppe l'altra volta, quello che mi ha colpito è che Dio c'è quando tu hai il problema, che è un po', diciamo, che sembra strano, però siamo un po' contrari di quello, no? E quindi riuscire a unire le due cose, riuscire a dire quando c'è il, quando i pensieri mi assalgono, quando c'è l'ansia, quando c'è, è lì che c'è Dio,
perché sei
è lì il momento in cui Dio cioè bisogna fare dei piccoli.
Sì, però non tanto nei pensieri, cioè i problemi, noi non abbiamo problemi di testa, no? Di pensieri, siamo, noi siamo il nostro problema, no? Nel senso che lo vivo con la carne, lo vivo col fungo.
Certo,
quindi mi metto di fronte a Dio in questa povertà assoluta, allora lì che Dio che può raggiungere il mio problema. Cioè non lo raggiungo,
perché sei umano, sei limitato, sei libero,
sì, ma nel senso, io creando questa povertà assoluta interiormente, Dio finalmente può emergere e inzuppare, imbevere anche il mio problema, me stesso e anche quel mio problema. Quindi non c'è una grande,
sì, magari è, sì, 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 è vero, ma infatti lo sento che non c'è questa grande, cioè sento che è tutto in uno, però in realtà nelle parole,
sì, le parole si fregano così.
Proviamo.
Dai.
Grazie, andiamo dai bambini.
Ciao. Arrivederci.
Ci sono i venditi qua.
Dai, sono proprio contento.